Inviato speciale.
Seconda parte.
Evros, l'ultima frontiera.
Di Milvia Spadi.
Sono scappato dall'Afghanistan, facevo l'interprete per i soldati americani e i talebani volevano uccidermi. Sono venuto attraverso l'Iran in aereo, poi la Turchia in pullman, poi a piedi in Grecia e poi su un legno, un piccolo legno, ho attraversato la frontiera. Poi mi sono nascosto su un tir e su una grande nave e ora sono qui.
Così una delle tante voci di chi fugge dall'Afghanistan con ogni mezzo pur di arrivare qui. Qui è Piazzale Ostiense a Roma. Lo sanno già prima di partire, lo sanno i trafficanti. Ostiense è la stella polare.
La località è molto conosciuta, la chiamo Ostiense già lungo tutto il percorso che ho affrontato da tutta la Turchia alla Grecia. I trafficanti hanno contatti lungo tutta la rete e naturalmente ne hanno anche a Roma.
Paolo Martino, giovane giornalista, collaboratore dell'Osservatorio dei Balcani, con coraggio ha percorso 5.000 chilometri in 2 mesi e la via di una nuova rotta dell'emigrazione, dall'est verso l'Europa, dove il più pericoloso passaggio di frontiera è il fiume Evros, al confine fra Turchia e Grecia, una strettoia di acque buie e sfrenate che ha già ingoiato numerose vittime. Il viaggio di Paolo Martino è intitolato Musa Khan, nome di uno dei tanti rifugiati in cerca di asilo che ha incontrato sulla sua strada.
La barca girava, io remavo molto veloce e la barca girava, ero più piccolo di tutto. Mi hanno messo davanti, non facevo niente, solo mi hanno detto devi pregare per tutti. Ho iniziato a pregare, perché io già sentivo che qualche ragazzo è morto in gommone.
Anche Hamed è afghano, è giunto in Italia da tempo e così ha potuto dare a Martino alcune indicazioni fondamentali per arrivare, fra mille difficoltà, ad Ostiense. Paolo e Hamed ci raccontano questo viaggio.
Ostiense è così importante in quanto è la destinazione dopo una delle tappe più pericolose del viaggio, che è quella che parte dai porti della costa occidentale greca, Patras e Igoumenitsa, dove, come tristemente noto, i migranti sono costretti ad infilarsi sotto i camion o sopra le cappotte o dentro i rimorchi ed affrontare il viaggio nel traghetto su cui sale il camion in condizioni estreme.
Queste navi grandi che partono vanno Francia, Inghilterra, Italia. Se c'hai fortuna, metti su qualche barca e arrivi in Italia. Io ero fortunatissimo perché dopo 2 giorni sono riuscito a passare.
Ma prima di tutto questo si deve passare l'Evros, l'ultima porta verso l'Europa. Le recenti politiche restrittive di molti paesi del Mediterraneo hanno fatto modificare le rotte dei flussi tradizionali, spostandole a nord-est. Turchia e Grecia sono i maggiori paesi di transito e crescono in modo esponenziale gli ingressi attraverso il fiume Evros, fino al 300-400% in più nei primi 6 mesi del 2010 rispetto all'anno precedente. Si contano fino a 36.000 persone. Dati rilevati anche da Frontex, l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere, che ultimamente ha rafforzato i suoi pattugliamenti sulle coste marittime dell'Egeo. Intimoriti, i migranti che vogliono raggiungere l'Europa in cerca di asilo finiscono in questa specie di strettoia a nord fra Turchia e Grecia, il cui confine naturale è proprio il fiume.
Il fiume Evros, nei 2 punti in cui l'ho attraversato io, era largo una 30 di metri. È una zona militare, quindi non è facile avvicinarsi alle rive. L'attraversamento avviene per i più audaci anche a nuoto. Per quelli che non hanno la forza e il coraggio, i trafficanti organizzano i barconi di legno o dei gommoni o spesso pneumatici di camion o anche di automobile o addirittura delle zattere. Ma il problema serio sono le forti correnti che lo attraversano. Inoltre il fiume viene attraversato esclusivamente di notte, quando il controllo da parte delle autorità, sia sul lato turco che quello greco, sono minori. L'attraversamento è ancora più estremo, immaginiamo già la temperatura, soprattutto in inverno. Questo significa esporsi a un rischio di assideramento immediato.
Il fiume Evros è lungo 130 km e in alcuni tratti è largo fino a 200 metri, profondo 10, ma nel punto di passaggio di cui stiamo parlando, da una sponda all'altra, sono solo 30 metri di acque, un costo molto alto e tanti rischi.
L'attraversamento del fiume Evros è molto più economico della rotta attraverso le isole dell'Egeo, ciononostante i prezzi quest'anno sono aumentati sopra i 1.500 euro. Inoltre c'è un fenomeno molto importante documentato da molte organizzazioni internazionali di diritti umani, che è quello dei respingimenti extralegali. Le espulsioni extralegali vengono effettuate in varie modalità. La più vile, secondo me, è lasciare i migranti sugli isolotti che si trovano al centro del fiume. Questo permette all'autorità greca di non dover interagire con quella turca. Anche questi respingimenti vengono eseguiti normalmente di notte. Centinaia di persone sono state abbandonate sugli isolotti senza molte speranze di cavarsela da soli. Quindi chi è in grado di nuotare attraversa normalmente il fiume, normalmente in direzione della Turchia. Chi non è in grado di farlo è costretto ad aspettare i soccorsi. Significa mettersi nelle mani dell'autorità, che di solito procede poi all'arresto.
Ma i conflitti, come nel caso di Grecia e Turchia, e anni di presenza militare hanno letteralmente disseminato altri pericoli su quelle sponde.
La Grecia ha utilizzato per decenni i campi minati. Nei 2 anni passati è stata effettuata una grande bonifica, c'è stato un calo anche delle vittime. Questo non toglie che alcuni ordigni possano comunque essere rimasti nel suolo, soprattutto in seguito allo straripamento del fiume. Il fango tende a spostare le mine, quindi anche le mappe non sono più affidabili.
Lo sminamento sarebbe terminato proprio in questi ultimi tempi. Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati, è appena rientrata da quelle zone e ci dice chi sono le persone che ha visto su quella frontiera.
Sono iracheni, afghani, iraniani, ma ci sono anche africani dalla Somalia, dall'Eritrea, dal Maghreb. Questo è una situazione assolutamente insostenibile. Parliamo di una emergenza umanitaria nel cuore dell'Europa, peraltro, perché le persone vengono portate nei centri di detenzione, posti sovraffollati, c'è un grande livello di promiscuità, anche i bambini vengono trattenuti in detenzione, non ci sono operatori umanitari, tutto è gestito dalla polizia, i poliziotti chiaramente sono anche sotto pressione e hanno difficoltà a trovarsi in questo ruolo. È stato annunciato l'intervento della Frontex con il dispiegamento di alcune decine di poliziotti lungo il fiume Evros.
In Grecia ci sono 40.000 casi in appello in attesa del riconoscimento dello status rifugiato, accettato solo per lo 0,4% delle domande, contro il 40% dell'Italia o il 60% dei paesi del nord Europa. La normativa è in corso di modifica e anche i respingimenti verso la Turchia diminuiscono. Tuttavia la presenza della polizia europea di Frontex ha spaventato i migranti e prodotto una riduzione dei tentativi di attraversamento del fiume. E se questo fiume, pur con tutti i rischi, è la porta d'accesso all'Europa, le difficoltà da superare prima e dopo non sono di minore entità, ancora Martino.
La prima è l'attraversamento del confine tra Iran e Turchia, che avviene a piedi su una zona montuosa, dove il migrante deve necessariamente affidarsi a delle guide di montagna e d'inverno in condizioni estreme. Su quelle montagne, dove non si avventurano giornalisti, dove non si avventurano organizzazioni internazionali, si fa affidamento soltanto sulle proprie energie. Quando però vengono meno, non ci sono alternative e quindi le persone vengono abbandonate. I migranti raccontano del ritrovamento di cadaveri. L'altro punto molto pericoloso porta dalla Grecia all'Italia. Non si sa quanti perdano la vita in questo viaggio, perché ci sono i trafficanti che organizzano dei veri e propri carichi, 20-30 persone all'interno di doppio fondi. Immaginiamo un viaggio che dura anche più di 50 ore, dove manca anche l'ossigeno.
Allora sotto il camion sono andato avanti e mi sono ficcato sotto il camion. Faceva freddissimo. Dopo 2 giorni siamo arrivati in Italia. Siamo scesi, ma io proprio mi giravo la testa e non potevo camminare bene. Mi sbattevo di qui e di là, di qui e di là. Mi girava tutto intorno. Guarda che questo viaggio, 50% è morto.
Tutti i migranti con cui ho avuto contatto mi hanno sempre posto questa domanda: se io avessi potuto, secondo te, avrei abbandonato casa mia per trovarmi qui?
Cosa hai scoperto che non sapevi nel corso di questo viaggio?
Ho avuto l'opportunità a Izmir, fingendomi un migrante, di contrattare con un trafficante turco. Mi ha venduto per 2000 euro un posto su un gommone, descrivendo il viaggio quasi come un agente di viaggio, un viaggio di turismo. Parlava di massimo 20 persone sul gommone, della possibilità di portare con me il bagaglio, di un viaggio che durava meno di un'ora e con un motorista a bordo. I viaggi avvengono in condizioni completamente opposte. Dall'Afghanistan viaggiano persone molto giovani. È stato molto formativo trovarci a parlare degli stessi musicisti, dei social network, migranti di un livello culturale, con un bagaglio di conoscenze spesso superiore al mio, e mi sono chiesto quale sia l'elemento che veramente ci distingue. Sicuramente la risposta è il passaporto.
Uno quando parte non sa, ma 50% mette di morire. Su montagne di Turchia, su gommone di mezzo al mare, sotto il camion. Perché se io già sapevo che strada è così, non partivo mai. Mai.
ma quando arrivano Ostiense, se ci arrivano, non si fermano. Gli afghani soprattutto prediligono i paesi del nord Europa, dove sanno che è più facile che in Italia ricevere asilo. Ma c'è un ulteriore problema che Laura Boldrini vuole evidenziare, visibile proprio qui, alla meta, a Ostiense.
Minori, specialmente i minori afghani, che sono numerosi, ragazzini anche molto giovani, 12-13 anni. Nella stazione Ostiense ci sono tanti ragazzini che dormono nelle buche sottoterra. Tutti sanno che sono lì, ma manca una presa in carico. Ci sono degli obblighi verso i minori tutti.
Quanti anni hai?
15.
Da dove vieni, Moussa?
Da Afghanistan.
Come sei arrivato in Italia?
Da Patrasso, con i scafisti, con i contrabbandieri, trafficanti, per trovare un futuro migliore.